arredissima,
funzionalissima,
grandissimissima,
fighissima,
comodissima,
arredissima, dove la vita è issima.
Risparmia subito fino a 7.500 euro.
Arredissima.
One Podcast. L'uomo cresce con il crescere dei suoi scopi. Sono Laura Antonini, speaker radiofonica.
Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica.
Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi.
Nei prossimi 15 minuti vi parleremo del momento in cui abbiamo iniziato a crescere per davvero.
La frase introduttiva della puntata odierna appartiene a Friedrich Schiller, medico, poeta, filosofo e drammaturgo tedesco. Nella sua vita Schiller passò attraverso varie fasi e carriere diverse l'una dall'altra, fino ad approdare alla poesia. Alcuni dei suoi testi sono diventati opere musicali, una tra tutte l'Inno alla gioia, messo in musica da Beethoven.
Ma quando è che si cresce davvero? Tanto tempo fa, un mio caro amico mi ha raccontato una storia. Due amici di vecchia data, ormai nei loro 40 anni, si incontrano dopo tanto tempo per una serata a Marcord. E dopo aver cenato e parlato delle loro rispettive vite, uno chiede all'altro: «Senti, ma tu quando sei diventato grande?» E l'amico lo guarda un po' strano e risponde: «Boh, non ci ho mai pensato, ti direi quando sono diventato maggiorenne?» E poi dopo qualche istante aggiunge: «No, pensando a quello che ho combinato dopo, probabilmente no. Non saprei dirti, sai, perché tu hai un'idea precisa di quando sei diventato grande?» E l'amico risponde: «Sì, io credo di aver consapevolizzato di essere diventato grande in un momento ben preciso. Ti ricordi che sono andato via da casa dai miei genitori per studiare piuttosto giovane perché ero alle superiori, poi sono andato all'università, ho trovato lavoro in un'altra città, insomma, non ho mai frequentato più di tanto casa dei miei. Ricordo però un giorno di vacanza in cui sono andato a trovarli e ho dormito lì da loro. E mio padre, così come faceva quando ero bambino, mi ha svegliato appena prima dell'alba e siamo andati a fare una passeggiata in campagna. Ed esattamente come faceva ogni giorno tanti anni prima, mentre camminavamo, ha iniziato a raccontarmi di quanto era speciale quel posto e mi parlava della natura. Descriveva i diversi tipi di piante che incontravamo, a cosa serviva quel fiore, come cresceva il frumento e la mietitura. E ricordo che ogni giorno, quando ero bambino, quando il sole sorgeva in cielo, lui mi prendeva con la mano e mi portava dietro di sé, facendomi scudo con il suo corpo dai primi raggi, quelli che potevano infastidirmi gli occhi. E quel giorno, in maniera automatica, fece esattamente lo stesso gesto. Mi prese con la mano e mi spostò dietro di sé. Ma ci siamo resi entrambi conto che il suo corpo non riusciva più a farmi ombra, perché io ero cresciuto ed ero diventato più grande di lui. Così ho fatto un passo avanti e con la mia mano l'ho portato dietro di me, e questa volta sono stato io a proteggerlo dai raggi del sole. Sembra un gesto così semplice, ma quella è stata la prima volta in cui mi sono sentito grande, poiché è stata la prima volta in cui mi sono preso cura io, in modo istintivo, di quella persona che si era sempre presa cura di me.
Che bella immagine.
Già. Ricordo quando da ragazzino mi dicevano: «Alessandro, devi crescere su questa cosa. Ale, guarda, puoi migliorare su questo aspetto. Ale, questo è un comportamento da bambino». Così mi sono accorto che esistevano dei comportamenti da piccoli e dei comportamenti da grande. E di solito noi impariamo per imitazione a comportarci da grandi. Pensiamo: se lui fa così, è giusto che lo faccia anch'io. Ma poi mi sono reso conto che il punto non è tanto il comportamento, perché in effetti è una conseguenza del nostro modo di pensare. È importante la motivazione che ci sta dietro, le decisioni che prendiamo.
E allora la domanda diventa: come si fa a decidere da grande?
Ecco, questa è una bella domanda. Allora, partiamo da un concetto. Spesso si pensa che ci sia un certo numero di momenti nella vita in cui devi prendere delle decisioni importanti, delle decisioni da grande, appunto. In realtà, però, se ci rifletti bene, le decisioni sono presenti in ogni momento della nostra quotidianità e quasi tutte sono importanti sul lungo termine.
Effettivamente molti punti di svolta della nostra vita partono da piccole decisioni.
Esattamente. Molte persone si preoccupano se prenderanno la decisione giusta nei momenti topici della vita, ma non sono quelle che contano davvero. So che è un'affermazione che può sembrare forte, ma noi prendiamo piccole decisioni ogni giorno su ogni cosa. Pensa a ciò che mangiamo, ad esempio. Quanto è importante questa decisione se proiettata su tutti i giorni della nostra vita? E la prendiamo quante volte? 5, 6, 10 volte al giorno? Alcune volte anche di più? Oppure decidere di fare una giusta attività fisica quotidiana e prendersi cura di sé in maniera salutare? Decidere di imparare cose nuove piuttosto che rincoglionirsi di fronte all'ennesima serie TV? Oppure decidere di mettersi in gioco in una situazione sfidante e alzare i propri standard? Sono tutte decisioni che prendiamo in ogni momento della nostra giornata. Quando ci abituiamo, perché di fatto è un'abitudine, a prendere delle decisioni da grande e non necessariamente delle grandi decisioni, ecco che cambiano le cose.
Non sono le nostre capacità che dimostrano chi siamo davvero. Sono le nostre scelte.
Chi è appassionato della saga di Harry Potter avrà riconosciuto in questa clip Albus Silente, il preside di Hogwarts, che spiega al piccolo Harry il potere delle nostre scelte. E questa frase è molto in linea con uno dei massimi esponenti del mondo della crescita personale, che si chiama Tony Robbins, il quale dice che è nel momento delle nostre decisioni che plasmiamo il nostro destino.
Decision making. Decision making is the force that shapes destiny, personal, corporate, business destiny.
E ricordiamoci che anche il non decidere è in realtà una decisione. E se non decidi, stai sicuro che in un modo o nell'altro decidono gli altri per te. E allora, oggi vogliamo condividere con te alcune scelte, alcune decisioni da grandi per darti qualche spunto basato sull'esperienza, per migliorare la tua vita e quello che fai ogni giorno. Perché c'è una cosa importante da ricordare: è quello che fai costantemente che fa la differenza, non quello che fai una volta ogni tanto. C'è qualcuno che ogni tanto mi dice: Ale, grazie, i tuoi corsi di PNL mi hanno cambiato la vita.
E tante persone ce l'hanno scritto anche sui social riguardo a questo podcast: l'allenamento mi ha cambiato la vita.
Esatto, esattamente. E io dico grazie, è un complimento meraviglioso, ma non è che un corso o un podcast ti cambiano la vita. Magari a qualcuno capita, è tipo folgorato sulla via di Damasco e va benissimo, ma in genere non funziona così. Sai cosa succede a un corso o mentre ascolti il podcast? Inizia a prendere delle consapevolezze, inizia a vedere la vita in una maniera leggermente diversa, inizia a fare delle distinzioni diverse che poi, portate avanti nel tempo, costruiscono dei risultati completamente diversi. Ma è quel portati avanti nel tempo che separa quelli che hanno assistito a un bel corso, hanno ascoltato un bel podcast, quelli che sono usciti carichi e motivati e che però una volta tornati a casa sono rimasti esattamente uguali a prima, da quelli che invece hanno deciso di non raccontarsi più scuse, hanno posto le basi per creare un cambiamento sul lungo periodo. Ecco, sono quelle le decisioni che vogliamo allenare. E allora, vediamo insieme alcune di queste decisioni che nella mia esperienza hanno fatto la differenza. Numero 1. Porta valore nella tua vita e in quella delle altre persone. Questo, se ci pensi, è stato un po' il leitmotiv dell'allenamento. Quindi, quando mi trovo in aula o sto facendo coaching con qualcuno o un podcast come in questo caso, io mi chiedo: come posso portare valore a questa persona? La domanda a cui voglio trovare risposta in questo momento, ad esempio, è: come posso, in 10 minuti, 15 minuti, dare il meglio di me per portare valore a chi ci sta ascoltando, in modo tale che ne sia arricchito e che sia felice per averci dedicato il suo tempo? Ecco, quando vivi con questo pensiero in mente, di certo la vita delle persone che hai intorno cambierà in modo importante, e così anche la tua.
Questo concetto, che è anche poi alla base del mio lavoro in radio, in effetti, ma che dovrebbe essere alla base di tutti i mestieri, mi ricorda un film bellissimo che si intitola Non è mai troppo tardi, con Morgan Freeman e Jack Nicholson. È la storia di due persone con caratteri molto diversi che si trovano nella stessa stanza di ospedale a pianificare la grande fuga. Visto che rimane a entrambi poco tempo da vivere, decidono di fare quella che in America si chiama wish list o bucket list, la lista dei desideri. Fuggono dall'ospedale, cominciano a spuntare questo elenco e a un certo punto si trovano di fronte alle piramidi. E Morgan Freeman dice a Jack Nicholson:
sai, gli antichi egizi avevano una bellissima credenza. Quando le anime si presentavano in paradiso, gli dei gli facevano due domande. A seconda di come rispondevano, venivano ammessi o no. Hai trovato la gioia nella tua vita? La tua vita ha portato gioia agli altri?
Ecco, in questo caso mi piacerebbe vivere la vita con l'obiettivo di entrare nel paradiso egiziano, perché credo che solo così avrebbe avuto davvero senso, sia per me, sia per le persone che hanno incrociato la mia strada. Ho notato che tante volte oggi siamo in controtendenza rispetto a questo concetto. Invece di sentirsi importanti e innalzarsi portando valore alla propria vita e quella delle altre persone, c'è chi, per elevarsi, abbassa invece le altre persone, le critica ingiustamente, sega le gambe alle loro ambizioni, dicendo cose magari non vere o pettegolezzi inutili. E il risultato è lo stesso, pensaci. Io posso innalzarmi impegnandomi a portare valore, oppure tirando dei calci negli stinchi agli altri per farli cadere. Uno è un modo da grande, l'altro è un modo piccolo, meschino. Ecco, noi vogliamo imparare a pensare da grandi anche in questo senso.
C'è un aneddoto utilissimo per chi ha il vizietto di sparlare delle altre persone ed è un suggerimento che serve per filtrare questa abitudine e i vostri pensieri. Ed è anche un'ottima autoanalisi da fare. È una storia che viene attribuita a Dan Millman, uno scrittore inglese. Dal suo romanzo, La via del guerriero di pace, è stato tratto anche un film nel quale lui racconta l'incontro e la sua esperienza con un maestro di vita, da lui chiamato Socrate, come il filosofo greco. È la storia dei tre setacci di Socrate. Si narra che un giorno una persona andò da questo Socrate e gli disse: «Devo dirti una cosa che ho appena sentito dire su un tuo amico». Lui gli rispose: «Aspetta un attimo, prima che tu mi dica qualunque cosa su questo mio amico, devi passare il test dei tre setacci. È molto semplice. Quando tu parli di qualcuno o hai in mente di parlare con qualcuno, è importante che filtri le informazioni. Se escono dal filtro dei tre setacci, dille, altrimenti lascia stare». Il primo setaccio è il setaccio della verità. Quello che stai per dirmi del mio amico, è vero?
Ma non lo so, me l'hanno riportato.
Il secondo setaccio è quello della bontà. Quello che stai per dirmi del mio amico è una cosa buona?
No, no, assolutamente no.
C'è poi il terzo setaccio, quello dell'utilità. Quello che mi vuoi dire del mio amico è utile che io lo sappia?
No, in realtà è più per fartelo sapere.
Quindi, riassumendo, tu mi vorresti dire una cosa del mio amico senza sapere se è vera, ma sapendo che è brutta e inutile. Preferisco non saperla e consiglio a te di dimenticarla.
Questa storia è meravigliosa perché ci aiuta a fare pulizia e a fare le scelte migliori. Quante volte, se utilizzassimo questi filtri sulle cose che vogliamo dire a un altro, anche solo facendo delle chiacchiere da bar, dovremmo chiudere la bocca e pensare, e meditare, e ricordarci dell'importanza del silenzio. Perché infiammare gli animi e creare un ambiente malsano? Vogliamo dire qualcosa a qualcuno? Vogliamo parlare di una persona che non è presente? Diciamo ciò che vogliamo direttamente in faccia a chi di dovere. Prendiamolo e diciamogli quello che gli dobbiamo dire. Ci vuole un po' di coraggio in questo mondo qua. Questo è un passaggio molto importante perché ci dà modo di confrontarci con la persona che è l'unica diretta interessata, l'unica che può ricavare l'utilità dall'averci ascoltato. Se vogliamo coinvolgere un'altra persona e quindi chiedere a qualcuno, facciamolo, va bene, ma facciamolo per una giusta ragione, una decisione da grande. Magari perché vogliamo confrontarci, per vedere se abbiamo lo stesso punto di vista su una certa cosa o per chiedere un consiglio su come esprimerci nella maniera più efficace. Questo può servire a qualcosa, altrimenti è inutile dare aria alla bocca per dire cose che sarebbe meglio non dire solo per sentirsi più importanti, ad esempio. Ecco, e una cosa che ci tengo a specificare, molto importante, visto che mi occupo di comunicazione, è che sarebbe molto utile che imparassimo anche a comunicare il nostro messaggio in maniera efficace. Non è che visto che dobbiamo dire delle cose a qualcuno, siamo autorizzati a buttargli tutto in faccia, stile discarica. Hai presente quelli che dicono: «Ah, guarda, io sono fatto così, ti dico le cose come le penso». Va benissimo! Ma dille anche bene, perché il rischio è che qualcuno alzi dei muri molto grossi, molto alti, non ci ascolti più. Esistono modi estremamente efficaci di comunicare, basta impararli. Durante i corsi di programmazione neurolinguistica, quelli che tengo, faccio a tutti una testa così: non è importante solo l'intenzione o il messaggio, ma anche il modo in cui lo comunichiamo, perché altrimenti facciamo fatica a farci capire. E attenti, lo stesso messaggio può funzionare in un modo per uno e in modo diverso per un altro. Dobbiamo comprendere questa differenza se vogliamo essere efficaci. Ecco perché la comunicazione è così importante. Servono coerenza, equilibrio e rispetto. E tornando al nostro discorso iniziale, e qui parlo alle persone che tendono a dire le cose alle spalle degli altri, magari semplicemente per soddisfare il proprio bisogno di importanza. Ci siamo caduti tutti, almeno una volta nella vita, non voglio fare il moralista. Allora, l'idea più funzionale è quella di imparare a dare feedback al diretto interessato e darglielo nel modo più utile, così che la persona possa scegliere di implementarlo ed eventualmente di cambiare un comportamento. Se avete la tentazione di parlare di qualcuno che non c'è, utilizzate i filtri di Socrate e poi decidete. Questa credo che sia una decisione da grande.
Riassunto della puntata in un minuto. Ogni giorno prendiamo più o meno consapevolmente tantissime decisioni.
Iniziamo a crescere quando decidiamo da grandi e non quando prendiamo le grandi decisioni.
Molti punti di svolta nella nostra vita partono da piccole decisioni, quindi prendi decisioni da grande anche nelle piccole cose.
Anche non decidere è una decisione, e se non decidi tu, lo farà qualcun altro per te.
Due decisioni da grande. Primo, porta ogni giorno valore nella vita delle persone intorno a te.
Secondo, allenati ad utilizzare il setaccio di Socrate e filtra le informazioni nelle tue comunicazioni con gli altri. È vero? È buono? È utile?
Impara a dare dei feedback costruttivi e con delle modalità efficaci.
Molto bene, Laura! Anche quest'oggi la nostra puntata si è conclusa, direi.
Sì.
Un'altra gran bella puntata piena di tante cose utili.
Esatto, quindi vi aspettiamo anche nella prossima e scriveteci, come vi diciamo sempre, sui social, su Instagram, se volete, alle Mora Laura Antonini DJ. Alla prossima!
A prestissimo, ciao!
L'Allenamente è un podcast viaggio scritto da noi, Alessandro Mora e Laura Antonini. Ripresa, Patrizio Mattei. Montaggio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Arredissima!
Funzionalissima!
Grandissimissima!
Fighissima!
Comodissima!
Arredissima, dove la vita è issima.
Risparmia subito fino a 7.500 euro.
Arredissima!